E sono le 15 e 15 minuti. Come annunciato prima della pausa musicale, siamo in collegamento con Daniele Barbieri, non per il consueto appuntamento, ma per un appuntamento un po' particolare questo sabato, prima del 17 di aprile. Allora lasciamo la parola direttamente a lui per spiegarci cosa ci presenta questo sabato sera. Intanto ti salutiamo. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti, compagni e compagni, umani, esseri umani e alieni. Io oggi non vi farò le scordate, non vi parlerò di libri, ma vi suggerirò un percorso di fantascienza intorno al 17 aprile. So che in radio è un po' faticoso da seguire il racconto, però gli appassionati, io mi ricordo il racconto di Mezzanotte tanto tempo fa in radio, e ci proviamo, sentiamo questi 5 minuti, poi mi direte voi come sono.
Va bene.
Diamoci un titolo: Avvelenare il mare, con o senza trivelle. C'è un piccolo uomo in questa prima storia, virgolette, soprattutto aveva paura dell'acqua, a causa del modo in cui l'acqua è. Lui cercò di usarla tutta, seppellendo le fonti, costruendo dighe sui fiumi, ma quando si beve, poi si deve urinare. L'acqua torna a scendere. Come cresce il deserto, così cresce il mare. Perciò, piccolo uomo, avvelenò il mare. Tutti i pesci morirono, ogni cosa cominciò a morire. Fine delle virgolette. Così Ursula Le Guin, in Sempre la valle, un romanzo di fantascienza bellissimo che ci offre però una speranza, un nuovo inizio. Cercatelo, cercatelo in biblioteca perché è da tempo esauritissimo. Sorella fantascienza ci ha avvisato, l'acqua sta finendo, perfino il mare è andato a male. Joyce Ballard nel racconto L'ultima pozzanghera dà in diretta l'assassinio dell'ultimo pesce sul fondo dell'oceano prosciugato, virgolette. Il lago Atlantico, un braccio d'acqua stagnante lungo 16 km e mezzo e largo 1,5, era tutto quello che restava degli oceani. Nel centro giaceva il corpo schiacciato ma ancora guzzante del pesce. Chiuse le virgolette. Due ragazzi l'hanno ucciso a sassate e un inguaribile ottimista commenta, virgolette. Mi dispiace, ma non è la fine del mondo, chiuse le virgolette. Vi assicuro che l'ottimista non è Renzi, anche se gli assomiglia assai. Al lato opposto dell'acqua, cioè quando il rischio che ce ne sia troppa, nel romanzo Deserto d'acqua, sempre Ballard si mostra un pianeta laguna, sommerso dallo scioglimento delle calotte polari, quindi altrettanto inabitabile di un pianeta con troppa poca acqua. Ma anche qui, se i mari salgono, non è detto che sia un ciclo naturale. Molto dipende dagli esseri umani, dalla loro demenza o intelligenza, o meglio, dall'egoismo di pochi sfruttatori oppure dall'interesse collettivo. Certa cattiva letteratura, anche fantascientifica, ci fa credere che di fronte alle catastrofi torniamo tutti uguali, magari con un'arma in mano. Ovviamente non è così. Anche i disastri sono classisti. Un buon esempio è in un romanzo, Largo Largo, dove di nuovo la signorina H2O è al centro della scena. Nel mondo cosiddetto reale, periodicamente la ricca, ricchissima New York va in crisi d'acqua. E ogni tanto qualcuno propone di razionare quel che esce dai rubinetti. Orrore! L'idea di fare la doccia a giorni alterni getta nel panico i cittadini spreconi. Si sa che gli USA hanno un asso nella manica, rubare l'acqua a qualche altro paese. Ma quanto può durare? Chi guarda il futuro dovrebbe rileggere appunto il romanzo citato, Largo Largo, di Harry Harrison, e del lontanissimo 1966. In una sovraffollatissima New York, l'acqua è talmente poca che per riempire qualche bottiglia l'unica andava nelle fontanelle guardate da soldati armati, sperando di non essere aggrediti dai scippatori di H2O che sono in agguato. Oppure si può bere l'acqua del fiume, peccato che sia veleno puro. Una catastrofe che l'insensato sfruttamento ha da tempo concretizzato in molte parti del pianeta, ma i succhi a risorse altrui, cioè gli statunitensi, mai l'avrebbero pensata in casa loro, dove, sto parlando del mondo reale, di ieri e di oggi, un neonato stelle a strisce mediamente consuma in un giorno l'acqua per un anno di un bimbo o di una bimba africana. Naturalmente a New York, nel romanzo di fantascienza, che i soldi si rivolge al mercato nero. La catastrofe è appunto classista, sempre. A chi si soldi non ne ha, nel mondo reale come nella fantascienza, resta nei guai, oppure sperare che lassù qualcuno ci ami. Tanto per dirne una, nell'estate del 1988, i tragicomici amministratori di Clyde, negli USA, e dove se no, di fronte a un'imprevista siccità pagarono $2,000 ai Pellirossa, superstiti per una danza della pioggia. Patetica resa della pretesa onnipotenza tecnologica dell'antica magia. Era meglio dar retta a Platone. Virgolette, la legge sull'acqua sia dunque questa: chi corrompe con veleni l'acqua altrui sia citato in giudizio. Se colpevole, oltre alla multa, sia condannato a purificare le fonti o il deposito d'acqua. Platone, un po' di tempo fa, ma forse è tardi. A proposito, il permesso di trivellare nei mari italiani è permanente. Di questo si parla il 17 aprile. E forse sapete che i controllori delle trivelle italiane sono di fatto i controllati. Se trivellano o se vanno altrove, se sporcano, se magari puliscono, lo decidono loro. Dipende da una roba che si chiama Blocca Italia, cioè sblocca i petrolieri dai controlli, dalle leggi, dalla coscienza del limite e persino dal buon senso. Un altro passo avanti verso quella dittatura del petrolierato, attenzione, ho detto del petrolierato, non del proletariato, che è sempre più demente, perché il petrolio comunque prima o poi finirà, mentre il sole durerà quanto ancora? Milioni di anni? Ed è un'energia pulita e praticamente gratuita. Chi è appassionato di fantascienza ricorderà che nel famoso ciclo di Dune di Frank Herbert è un delitto persino piangere, perché così si spreca una goccia del liquido più raro che ci sia. Un passo più in là o più in qua, e poi finiamo con questa breve citazione. Lo scrittore Howard Fast, nel vecchio racconto La ferita, fece la sua dichiarazione di voto anticipata per il 17 aprile. Continuando a trivellare la madre terra per cercare petrolio, rimarremo sorpresi un giorno quando sgorgherà sangue e non sapremo se quella ferita si chiuderà. Voi uomini fetenti, questa è la citazione, sapete solo uccidere, non avete imparato a fare qualcosa di vivo e adesso è troppo tardi, fine della citazione. O magari no, dico io che sono un ottimista, un pezzo ottimista forse. Magari no, anche stavolta potremo cavarci all'ultimo minuto se invertiamo la rotta. E qui mi interrompo, questo è l'inizio di una possibile narrazione che intreccia trivelle e fantascienza. Magari proseguo in bottega nei prossimi giorni o anche dal vivo, forse mi invitano a Schio per discutere il 17 aprile, per ragionare su come invertire la rotta, e io vorrei utilizzare la fantascienza, quello che mi piace fare, perché penso che per cambiare l'oggi dobbiamo immaginare un futuro davvero diverso. Ecco, e questo è il mio contributo di oggi, e spero che sia stato comprensibile. Le citazioni, i racconti, insomma, la concentrazione, ascoltare la radio, insomma, è sempre un po' complicata se uno non sta in divano, non far niente, ma magari oggi è sabato.
No, quello sì, però...
qualcuno ci sta davvero.
Poi, dal mio punto di vista, forse è più comprensibile questo e meno fantascientifico questo di poi della narrazione della realtà che ci propinano di fonti energetiche comunque inesauribili, anche se sappiamo bene che non è così, di un sistema che comunque...
Ti ho sentito male, ma se hai detto che è molto più fantastico Renzi, credere a Renzi, sono d'accordo.
Sì, fosse soltanto Renzi, poi Renzi vabbè alla fine...
Fosse soltanto Renzi, infatti.
È giusto, giusto.
Va bene.
Va bene, allora ti ringraziamo per questa rubrica particolare ma anche affascinante, e appunto poi su quella questione delle trivellazioni sia entro le 12 miglia che fuori dalle 12 miglia o nell'entroterra, comunque continueremo a seguire la vicenda con la radiazione come stiamo facendo da un anno a questa parte, anche perché come sottolineavi tu non si tratta proprio
benissimo.
Di barzellette.
Sentite una cosa, io sono abbastanza, insomma, non dico competente, non dico conoscitore, però insomma un po' di storia la so, ma in geografia sono proprio ignorantissimo, quindi faccio una domanda da capra. Ma Schio quanto è lontano da Padova? Tanto, vero?
No, un'ottantina di chilometri.
Un'oretta.
Un'oretta, un'oretta.
Perché magari allora vado il pomeriggio a Padova e la sera a Schio, viceversa.
Beh, noi ti aspettiamo a braccia aperte.
Dai, noi stagionisti, se mi regge il ginocchio, ci pensiamo.
Va bene, volentierissimo.
Un abbraccione!
La prossima volta in carne e ossa.
Come?
La prossima volta magari allora in carne e ossa.
Va bene, vediamo un po'. Intanto hasta sempre.
Hasta sempre. Ciao Daniele.
Ciao Daniele, grazie.
Ciao, ciao.